meraviglioso. Enzo, puoi stare tranquillo.
Vuole bene anche a
te. Dio ama anche te.
Si ferma neanche davanti a Maggio. Vuole bene anche a te.
Alleluia. Andiamo a leggere subito il Vangelo di Marco, capitolo 1. Vangelo di Marco, il capitolo 1. Quanti hanno cominciato ad afferrare qualcosa stamattina? Solo lei. Quanti hanno cominciato ad afferrare qualcosa stamattina? Per alcuni è un concetto già sentito, ma abbiamo bisogno di ascoltarlo e riascoltarlo. Non ho capito.
Da tempo che mi lavorava dentro questa cosa e oggi l'ho ricevuta, cioè proprio forte, come non so spiegare, come certezza,
come un pugno nello stomaco,
come è diventata realtà nella mia vita.
Marco 1 versetto 14 e 15 scritto così: ora dopo che Giovanni il Battista fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è a vostra disposizione, a vostra portata di mano, ravvedetevi e credete al Vangelo. Il tempo è compiuto. Dillo insieme a me, il tempo è compiuto. Ok, ora dillo magari credendoci un po'. Dillo che il tempo è compiuto, il regno di Dio è a mia disposizione. Devo cambiare il mio modo di pensare. Devo credere alla buona notizia. Alleluia. Gesù ha iniziato il suo ministero predicando il Vangelo del Regno, predicando il Regno di Dio, e ha concluso il suo ministero terreno predicando il Regno di Dio. Se noi vediamo, soprattutto nel Vangelo anche di Matteo, il Vangelo di Matteo è pieno di parabole che riguardano il Regno di Dio. Il Regno di Dio è simile al seminatore che esce e butta il seme per terra. Il Regno di Dio è simile ad un seme di un albero molto piccolo che pare il più piccolo ma poi diventa il più grande. Il Regno di Dio è come il lievito che viene utilizzato per impastare. Il Regno di Dio è come un tesoro nascosto. Il Regno di Dio è come una perla di grande valore. Il Regno di Dio è come una rete che si getta per pescare. Il Regno di Dio, il Regno di Dio, il Regno di Dio. Se io chiedessi in questo pomeriggio qual è secondo voi il messaggio che Gesù ha predicato per 3 anni, saremmo sorpresi nel sentire. Gesù non ha mai predicato sulla nuova nascita. E lo so, anch'io ho fatto la stessa faccia. Gesù ha utilizzato questo termine una volta nel suo ministero alle 2:30 del mattino con un dottore dalle regge. Non ha mai affrontato questo argomento pubblicamente. Noi continuiamo a predicare quello che Gesù non ha mai predicato e non predichiamo quello che Gesù ha semplicemente predicato per tutto il tempo. Gesù non ha mai predicato sulla croce. Gesù non ha mai predicato sul sangue. Gesù non ha mai predicato sul Calvario. Lui è morto per noi e ha versato il suo sangue sul Calvario. Lui non ha mai predicato sulla guarigione, lui guariva. Lui non ha mai predicato sulla fede, lui dimostrava la fede. Lui non ha mai insegnato sulla liberazione, lui liberava le persone. Lui non ha mai insegnato sulla prosperità, semplicemente non faceva mai mancare niente a nessuno. Lui parlava di alcuni argomenti in privato con i suoi discepoli. Quando parlò della sua morte, non ne parlò mai pubblicamente, ma in privato con i suoi discepoli, al punto tale che i suoi discepoli neanche capivano quello che lui diceva. Quando lui si trovava pubblicamente davanti a tutti, lui predicava solo ed esclusivamente il Regno di Dio. Lo ha predicato in tanti modi, con tante sfaccettature, ma certi argomenti che noi ci ostiniamo a predicare continuamente, Gesù li ha sempre trattati in maniera personale, poco alla volta, in poche occasioni. Il messaggio di Gesù è nel Vangelo del Regno. Quando noi comprendiamo questo principio, noi cominceremo a leggere la Bibbia in maniera totalmente diversa. Noi non leggeremo più la Bibbia da un punto di vista escatologico, da un punto di vista che siamo persone, che siamo pronte per lasciare questa terra. Ma nel momento in cui noi impariamo a leggere la Scrittura dall'inizio, per come è il piano originale di Dio per la nostra vita, qual è il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo? Non per andare in chiesa, non per fare riunioni, conferenze, concerti, ritiri, eccetera, eccetera. Quello che noi stiamo facendo oggi non è nella perfetta volontà di Dio, non lo è mai stato. Quello che stiamo facendo oggi è continuare a riparare ciò che è rotto. Non era mai stato nell'idea di Dio che una persona insegnasse un gruppo di persone. Quale tragedia avere bisogno di qualcuno che canta per essere incoraggiati ad adorare Dio? Il desiderio di Dio è che tu ed io abbiamo un rapporto personale con Lui senza bisogno di intermediari. Perché in un modo o in un altro, che piaccia o no, quello che stiamo facendo qui stasera, io sono un intermediario. Ma la volontà di Dio, come abbiamo detto alla fine della riunione stamattina, è che facendo un appello, il più grande successo sarebbe nel non avere nessuno davanti, perché tutti imparano a vivere il regno di Dio in maniera personale. E lo stare insieme è solo il desiderio di prendersi cura gli uni degli altri, pregare gli uni per gli altri, stare insieme e amarsi e avere il piacere di servirsi. Comprendete a volte quanto siamo lontani dal piano originale di Dio? La Chiesa, per quello che noi conosciamo, non è altro che un piano, il programma di riparazione dell'uomo e del piano e del progetto di Dio per l'uomo. Molto spesso abbiamo fatto della Chiesa il fine, mentre la Chiesa non è altro che un mezzo per arrivare al fine. Il fine è il regno di Dio. I ministeri, i doni dello Spirito, le guarigioni, i miracoli, le potenti operazioni, molto spesso ne abbiamo fatto il fine, mentre sono semplicemente il mezzo per arrivare alla realizzazione del restauro del regno di Dio nella nostra vita. È importante comprendere. Quando parliamo della croce, per quanto siamo attaccati e siamo legati a questo episodio, a questo atto meraviglioso di amore, non è il fine, è il mezzo per portare l'uomo di nuovo alla restaurazione. La resurrezione, l'ascensione, il versamento dello Spirito Santo, cose che sono tutte legate, che non possiamo isolare. Non puoi isolare la croce dalla resurrezione, dall'ascensione, dal versamento dello Spirito Santo, dalla nascita della Chiesa, dallo sviluppo dei ministeri. Non possiamo sciogliere, non possiamo slegarli, sono un mezzo per arrivare ad un fine, e il fine è la restaurazione del regno di Dio. A volte abbiamo fatto di certe cose il fine ultimo, mentre non sono altro che il mezzo, è il tramite per arrivare ad un fine che è il regno di Dio. Guardate in Atti degli Apostoli, al capitolo 1, Gesù è morto, è stato sepolto, è risorto dalla morte, è apparso ai suoi, è asceso al Padre, si è seduto alla destra di Dio. E per 40 giorni, Atti degli Apostoli, capitolo 1, il verso 3, è Luca che scrive e dice così: ad essi, cioè ai discepoli, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il... Mi piace definire il regno di Dio la santa ossessione di Gesù. Gesù è stato il predicatore più monotematico della storia. Non aveva altri temi, perché è venuto per un solo motivo: restaurare il regno di Dio. Guardate in Luca al capitolo 4, gli ultimi versi, Luca 4, versetto 42. Poi fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e lo raggiunsero e lo trattenevano perché non andasse via da loro, ma egli disse loro: bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. Gesù qui definisce la missione, la sua missione, il motivo per il quale è stato mandato. Ed è qua che noi riusciamo anche a rileggere certe frasi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Che significa perire? Che significa avere la vita eterna? Che significa essere salvati? Che significa essere condannati? Quando noi lo leggiamo all'occhio, sotto la lente, il filtro del regno di Dio, ogni cosa comincia ad acquistare il suo valore. Ma veramente pensate che un padre metta al mondo dei figli per mandarli in un luogo di tormento per tutta l'eternità? Perché vedete, Adamo quando ha peccato non ha mai smesso di essere suo figlio. Adamo non è diventato una creatura di Dio. Adamo ha peccato e ha continuato ad essere figlio. Ha perso l'autorità del regno, non ha perso la salvezza, perché un figlio non ha bisogno di essere salvato. Non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo è stato creato per vivere sulla terra. E quando noi cominciamo a leggere la scrittura e a comprendere qual è il piano originale di Dio, qual è il motivo per il quale Gesù è venuto, Signore, qual è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo ad ogni persona? E un giorno il Signore disse questa frase: perché molti dei miei figli muoiono senza avere mai vissuto. Muoiono senza avere mai sperimentato il regno di Dio nella loro vita. Questa è la vera condanna: vivere senza uno scopo. Questa è la nuova nascita. Non prepararsi per il cielo, ma vivere in maniera efficace lo scopo per il quale Dio ti ha fatto nascere qui sulla terra. Abbiamo così proiettato la nostra vita a dopo la morte che abbiamo smesso di vivere il nostro scopo qui sulla terra. Abbiamo smesso di comprendere il motivo per il quale siamo stati creati. E abbiamo pensato: facciamo qualche riunione di preghiera, tanto il tempo di morire, tanto poi ce ne andiamo in cielo. Mentre Dio desidera che tu comprenda che sei stato creato con un motivo e con uno scopo. Qualcuno disse un giorno: il vero dramma della morte non è morire giovani. Il vero dramma della morte è morire senza aver compiuto ciò per cui Dio ti ha chiamato per vivere. E qualcuno disse un giorno: i cimiteri sono i luoghi più ricchi sulla faccia della terra, sono i luoghi più straordinariamente prosperi. Perché? Lui diceva: perché molte persone muoiono senza aver mai rilasciato i doni e i talenti che Dio ha dato nella loro vita. I cimiteri sono pieni di canzoni che non sono mai state scritte né cantate. I cimiteri sono pieni di poesie che non sono mai state recitate. I cimiteri sono pieni di ricchezze che non sono mai state rilasciate ai poveri. Pieni di doni, di talenti straordinari, di artisti, di politici, di industriali, di commercianti, di agricoltori, che non hanno fatto quello per il quale Dio li aveva creati e sono morti ripieni, senza aver dato e aver rilasciato ciò per il quale sono nati e sono stati creati. E quest'uomo diceva questo: quando arriverà il momento della tua morte, preoccupati non dell'età, ma di morire vuoto, di essere arrivato al punto della tua morte avendo compiuto tutto quello per il quale sei stato chiamato, lo scopo vero per il quale Dio ti ha portato in vita. Gesù aveva 33 anni quando è morto, era giovane sì o no? Ma il problema non era l'età. Grazie a Dio, nell'ultimo giorno alla croce le ultime parole furono: è compiuto. Cioè, ho terminato il motivo per il quale ho terminato la mia vita, ho compiuto il motivo per il quale sono stato mandato. Potevo morire a 50 anni, potevo morire a 60, perché a 33? Non ha importanza, la cosa importante è che si muoia avendo compiuto tutto quello che Dio ti ha dato da fare. Cosa disse l'apostolo Paolo, vi ricordate? Sono arrivato alla fine, ho finito la corsa, ho salvato la fede e l'unica cosa che mi resta è andare. Ho completato, vengo versato come un'offerta. Ho compiuto, è finito, ho dato tutto quello che dovevo dare. Vivere Cristo, morire guadagno. Ma se il vivere qui ancora è utile per voi, dice l'apostolo Paolo, se voi volete io rimango. Vedete, quando noi facciamo veramente quello che Dio ci chiede di fare, alla fine di tutto Dio dice: hai finito, che vuoi fare? Vuoi venire su o vuoi rimanere laggiù? Un po' come quando qualcuno finisce e arriva alla pensione e dice: ormai è arrivato, sei arrivato alla pensione, che vuoi fare? Vuoi andartene a casa, vuoi riposarti o vuoi continuare a stare in azienda e ti metto come sorvegliante, come amministratore? La cosa importante, Giovanni Battista è morto a 31 anni, era giovanissimo, aveva compiuto esattamente ciò per cui era stato mandato, presentare il regno di Dio e il re. E Gesù disse: tra i nati di donna nessuno è maggiore di lui. Allora abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente sul regno di Dio. Guardate in Luca, Luca capitolo 12. Alleluia, grazie Padre. Scusate. Sto cercando un versetto e lo sto trovando. Luca 12, versetto 32. Non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Al Padre vostro è piaciuto di darvi
il regno.
Dillo alla persona accanto a te: al Padre tuo è piaciuto di darti il regno. Abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, perché il regno non è qualcosa che dobbiamo aspettare, il regno di Dio è qualcosa che dobbiamo vivere. Alleluia. Il regno di Dio non è qualcosa che dobbiamo aspettare, ma è qualcosa che dobbiamo vivere. E tu potrai dire: ma Gesù ci ha insegnato a pregare venga il tuo regno. E qua ti volevo, in Matteo. Matteo capitolo 6, il versetto 9, dice così: voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta in cielo. Se vi chiedessi in questo momento che significa sia santificato il tuo nome, pensa durante.
Sia dato gloria.
Ah?
Sia dato gloria.
Sia data gloria al tuo nome. Poi? Ragazzi, 40 anni che pregate a memoria. Sia fatto santo il tuo nome, oppure sia santificato il tuo nome, ma che significa? Continuiamo a ripetere cose che non capiamo? Purtroppo sì. Purtroppo siamo pappagalli, sì. Purtroppo sì. Purtroppo ci hanno detto delle cose, ci abbiamo creduto, ma che significa? Non ti, che ti interessa, tu dillo. Nella cultura ebraica ha un significato straordinario che noi non possiamo capire perché non veniamo da quella cultura. Padre nostro, che abiti nei cieli, che tutti possano conoscere chi tu sei, che tutti sappiano chi tu sei veramente. Questo significa sia santificato il tuo nome. E continua, perché nella cultura ebraica è straordinario, quando noi leggiamo le cose cambia completamente il significato di quello che leggiamo. Padre nostro che abiti nei cieli, che tutti possano conoscerti com'è per quello che sei realmente, che tutti sappiano chi sei. E in che modo questo è possibile? Ti chiediamo che il tuo regno attraverso le nostre vite possa manifestarsi affinché la tua volontà sia fatta, sia vista e sia vissuta qui sulla terra, qui nella mia vita, qui nella mia casa, come è fatta nel cielo. Potete dire amen se volete. Se il regno è un assegno postdatato che Dio ti dà da scambiare al dopo, al momento della tua morte, perché Gesù ti ha insegnato e ci ha insegnato a pregare sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo? Quanta malattia c'è in cielo? Quanta povertà c'è in cielo? Quanta oppressione? Quanto odio? Quanto rancore? Quanto risentimento? Se il regno è qualcosa che dobbiamo vivere dopo la morte, perché Gesù ci ha illuso che è possibile vivere il regno qui ed ora? Perché in realtà è possibile vivere il regno qui ed ora, perché questo è il motivo per il quale lui è venuto. Alleluia. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Questo è il regno di Dio. Amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi fa del male, pregate per chi vi perseguita e benedite chi vi maledice. Questo è il regno di Dio. Alleluia. È possibile vedere la realizzazione del regno di Dio e abbiamo bisogno di cambiare la nostra mente. Di nuovo, Marco capitolo 1, versetto 15. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, ravvedetevi. Oh, questa parola. Io amo questa parola. Però vi dico una cosa, io odiavo questa parola. Ma non per me, perché vedevo quanto male faceva alle persone che non riuscivano a uscire fuori da alcune cose della loro vita. E io mi sono trovato diverse volte a predicare e a insegnare: ravvediti, ravvediti, ravvediti. E vedere invece le persone di uscire fuori vittoriose, le vedevo schiacciate dal senso di colpa e dal senso di condanna. Però era questo quello che mi era stato insegnato e questo è quello che insegnavo. E ho dovuto fermarmi un giorno, anni fa, e dire: oh, mi insegni tu certe cose o io smetto di predicare, perché non voglio più predicare quello che mi è stato predicato, io voglio predicare quello che tu mi insegni. E cominciando a studiare mi sono reso conto che era talmente semplice, che potevo fare questo molti anni prima, molti anni prima. Ravvedetevi, dal greco la parola metanoia o metanoeo, ed è la stessa radice della parola rinnovamento della mente. La parola ravvedimento non ha niente a che fare con il peccato. Se voi utilizzate, se voi leggete i Vangeli, Gesù mai associava questa parola al peccato. Qual è il nostro concetto di ravvedimento? Ti devi ravvedere, quindi significa devi smettere di fare quel peccato che stai facendo e devi cambiare la tua attitudine, devi cambiare il modo di vivere. Ma se voi vedete, Gesù quando parlava della parola ravvedimento, usava la parola ravvedimento, l'associava non alla parola peccato, l'associava alla parola Vangelo. Ravvedetevi significa letteralmente cambiate il vostro modo di pensare. La parola ravvedimento significa mettere in discussione le proprie certezze. Nella lettera agli Ebrei si parla del ravvedimento dalle opere morte. Sapete cos'erano le opere morte? Erano esattamente il contrario dei peccati. Le opere morte erano quelle che venivano considerate, poi sono state considerate dopo, le opere che il popolo di Israele compiva per sentirsi giusto davanti a Dio. Quando Gesù parla agli ebrei, gli dice ravvedetevi, gli sta dicendo voi pensate che con le vostre opere potete essere giusti davanti a Dio. Voi dovete cambiare il vostro modo di pensare e dovete credere che la giustificazione non è per le vostre opere, ma è per la grazia, quindi dovete credere. Esattamente l'opposto. La Bibbia parla in Ebrei 6 del ravvedimento dalle opere morte, cioè cambia idea. Cambia il tuo modo di pensare. Tu pensi che Dio ti ama per quello che fai? Tu pensi che Dio ti accetta per quello che fai? Tu pensi che puoi fare cambiare idea attraverso le tue preghiere, i tuoi modi di fare, il modo in cui preghi, il modo in cui canti, il modo in cui gridi, il modo in cui ti vesti, il modo in cui fai o non fai le cose? Gesù arriva e fa comprendere qualcosa alle persone. Tu sei amato così come sei. Punto. E tu non puoi cambiare con le tue forze, ma è solo la potenza della grazia che ti darà la forza e la voglia di cambiare. Noi non cambiamo perché abbiamo paura di andare all'inferno, noi cambiamo perché siamo innamorati di Lui e desideriamo piacergli, non perché abbiamo paura che qualche saetta arrivi nella nostra vita, ma perché non possiamo fare a meno di amarlo, perché noi lo amiamo, perché abbiamo capito che Lui ci ha amato per primo. Se ti stai santificando, ti stai consacrando perché hai paura di qualche maledizione, io ti incoraggio a peccare il più possibile. E non ho paura di dirlo né di ripeterlo. Se ti stai santificando e ti stai consacrando per paura dell'inferno, vai e pecca più che puoi. Perché stai peccando molto di più santificandoti con quell'attitudine satanica che non dando sfogo a tutte le tue voglie. Perché è un'offesa a Dio, è un'offesa al suo amore. Quando è che le persone cambiavano? Quando si sentivano costrette o quando si sentivano amate? Ditemi, cos'è il giudizio che ti fa cambiare o l'amore che ti fa cambiare? Consacrati a Lui perché lo ami, non perché hai paura, perché l'amore caccia via ogni paura. L'amore perfetto caccia via ogni paura e chi ha paura, dice Giovanni, non è perfetto nell'amore, perché la paura ha a che fare con il giudizio. Ma Giacomo dice, la misericordia trionfa sul giudizio. Amen. Alleluia. Quindi perché facciamo quello che facciamo? Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Gesù sta dicendo alle persone, ravvedetevi. Per Gesù non è mai stato un problema il peccato delle persone. Avete mai consentito o letto che Gesù facciano pensare qualche peccato alle persone? Dai, ditemi. Avete mai letto che Gesù fa pesare qualche peccato alle persone? Neanche quando sapeva che le persone stavano per peccare glielo faceva pesare. Anzi, addirittura vi ricordate un giorno Gesù disse ai discepoli guardando Pietro, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te Simone affinché la tua fede non venga meno. Lo ricordate? E Pietro, Signore, ma tu lo sai chi sono io.
Sono deviato.
Io c'ho le chiavi. Signore, io sono pronto ad andare in prigione per te e anche a morire per te. Pietro, io ho pregato affinché la tua fede non venga meno. Perché Gesù ha pregato affinché la fede non gli venisse meno? Perché Gesù stava dicendo, siccome io so quello che tu farai, e siccome io ti conosco, e so che quando succederà, tu ci rimarrai molto male. E il senso di colpa sarà talmente grande che ti divorerà. E tu non avrai paura di non essere più amato, ma avrai paura di non amarmi più. E io ho pregato per te affinché il senso di colpa non ti rubi della fede nel mio amore verso di te. Perché quando tu ti senti in colpa, tu non vedi più nessuno spiraglio davanti a te. E Gesù, sapendo prima quello che sarebbe successo, ha detto, io prego affinché la tua fede non venga meno. Perché quando succederà, tu sarà un disastro per te. Quando il gallo canterà, tu mi avrai già rinnegato 3 volte. Dobbiamo rinnovare la nostra mente riguardante l'amore di Dio, la grazia di Dio. Ravvedetevi, Gesù diceva, ravvedetevi, dovete credere alla buona notizia, non credete più in voi stessi, dovete credere alla buona notizia, dovete mettere in discussione tutte le vostre certezze e credere, mettere la vostra fede nella buona notizia del regno di Dio. Paolo scrive a Timoteo, in 2 Timoteo, al capitolo 2, al versetto 2, dice, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Non fortificarti in te stesso, non fortificarti nella tua qualità, nella tua santità, nella tua moralità, nella tua spiritualità. Fortificati nella grazia, perché quando arriverà il momento in cui ci rimarrai male per te, perché tu stabilisci certi standard che né tu né nessun altro potrà mai sostenere, e quando arriverà il momento in cui tu ti guarderai allo specchio e ti sentirai in colpa, lì dovrai decidere su chi fondare la tua fede, se su te stesso, sulle tue abilità o sulla grazia di Dio che ti ha sempre sostenuto dall'inizio. Dobbiamo rinnovare la mente. Gesù sta dicendo, ravvedetevi, rinnovate la vostra mente. Il tempo è compiuto, il regno dei cieli è a vostra disposizione. Rinnovate la vostra mente, mettete in discussione le cose di cui magari siete certi al 100% e credete alla buona notizia. Paolo fa una dichiarazione molto forte, guardate, quando si parla del rinnovamento della mente, abbiamo già letto in Romani al capitolo 12, andiamo a rileggere un attimo, Romani 12, versetto 2, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La parola trasformazione nel testo greco è metamorfo, da cui deriva la parola metamorfosi. Ora, la metamorfosi è un processo molto interessante nel cambiamento, nell'evoluzione di un animale, di un insetto e di un essere umano. Una delle cose importanti che noi possiamo comprendere attraverso questa parola è che il cambiamento non viene mai da fuori, ma viene da dentro. Quando tu vedi un bruco, lui non diventerà farfalla, la farfalla è già dentro di lui. Deve semplicemente uscire. La trasformazione viene da dentro. Non è il fare una cosa e il non fare una cosa, non è una legge esterna. Cosa dice Gesù, cosa dice il Signore? Vi ricordate nell'Antico Testamento? Io leverò le tavole di pietra e scriverò le mie leggi dentro il loro cuore. È qualcosa che lui scrive dentro di te ed è qualcosa che nessuno può riporti, è qualcosa che lo Spirito Spirito Santo tira fuori da dentro di te. Cristo in te, speranza della gloria. La voce di Dio non viene da fuori, viene da dentro. I doni dello Spirito non vengono fuori, vengono da dentro. La guarigione per il tuo fisico non viene da fuori, è Cristo in te, è il regno di Dio che è dentro di te, è qualcosa che lui ha depositato dentro di te. Paolo parla a Timoteo e gli dice: custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che ti è stato dato. C'è un deposito dentro di te. Gesù ha detto: il regno di Dio è dentro di voi. Non cercarlo in qualche luogo, non cercarlo in qualche persona, non cercarlo al di fuori di te. È tutto quello di cui hai bisogno, è già dentro di te, e Dio ti aiuterà a farlo uscire fuori. La gioia non dipende da quello che succede fuori di te, la gioia dipende da quello che succede dentro di te. Dobbiamo cambiare e rinnovare la nostra mente. Guardate qui, siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. C'è una trasformazione che Dio vuole nella nostra vita. Tutti quanti noi vogliamo che le cose cambino e si trasformino, ma tutto inizia da dentro di te. Tutti quanti noi desideriamo che Dio cambi le cose attorno a noi, è vero o no? Tutti noi vogliamo che cambino gli altri, no? Signore, eccomi, manda lui. Signore, cambiami, però prima cambia lui. Mi ricordo una persona che mi diceva sempre: prima devi cambiare tu e poi cambio io. No, non funziona così. Non funziona così. Ho una notizia da darti, non so se è brutta o bella. Dio non è interessato a cambiare le cose attorno a te. Dio prima di tutto è interessato a cambiare te. Dillo alla persona accanto a te e digli: Dio è interessato a cambiare te. Dio prima di tutto è interessato a cambiare te. Secondo Corinzi, capitolo 10, Paolo ci rivela qualcosa di molto importante. Seconda Corinzi, capitolo 10. Il problema nel saper regnare nella vita e accettare questa parola come qualcosa di certo per la nostra vita, come una realtà stabilita da Dio. Il problema è sempre, sarà sempre qui dentro. Noi continuiamo a pensare come schiavi, come servi. Noi continuiamo a pensare come lavoratori che hanno bisogno di un salario. Vi ricordate il figlio prodigo quando si trovò a pascolare i porci? Vi ricordate cosa disse? Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece sono qui a morire di fame? Se farò una cosa, mi alzerò, andrò da lui e gli dirò: padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. E questo è il paradosso di molti figli che ritornano a casa, sono eredi del padre, coeredi con i loro fratelli, ma vogliono vivere da lavoratori salariati, vogliono uno stipendio e non si rendono conto che noi abbiamo un'eredità, non uno stipendio. Sapete cos'è lo stipendio? Tutti quanti noi sappiamo a livello spirituale: io vado in chiesa e quindi tu mi benedici, io do la decima e quindi tu mi fai prosperare, io sono sottomesso e quindi il diavolo non ha più alcuna autorità nella mia vita. Questa è l'idea del lavoratore salariato, l'idea del lavoratore, l'idea degli impiegati, gli impiegati di Dio. Ma la cosa brutta è quando dal pulpito vengono insegnate queste cose. Se quando qualcuno ti dice: se non dai la decima, Dio ha problemi a benedirti. Perché ha problemi a benedirti? È il padre o è il padrino? Non lo so se posso benedirti. Mi devi dare una decima, perché se no ti può succedere qualunque cosa. Se tu mi dai i soldi, io mando qualche angelo. Se non mi dai soldi, gli angeli passano, si possono fermare e possono anche non fermarsi. Dipende da te. Però ti faccio una proposta che non puoi rifiutare. E noi pensiamo che realmente Dio sia così. Dio ha bisogno dei tuoi soldi per benedirti. Mi ricordo alcune mamme che dicevano ai propri figli: se vai in discoteca questa domenica e non vieni in chiesa ti può succedere un incidente e poi non dire che non te l'ho detto. Ci stava la cucca, come si suol dire. La cucca, l'attasso. Non so come si dice a Napoli. A civetta. Non ci rendiamo conto, non ci rendiamo conto che molta della credenza e della spiritualità all'interno delle chiese è fatta di superstizione. Se lui prega per me, le cose possono cambiare. Da quando sono entrata in quella chiesa, da quando seguo Tizio, da quando faccio quella cosa, da quando vado, da quando mi sono messa così, da quando ho messo la gonna, da quando ho messo la cravatta, da quando ho cambiato il colore delle pareti. Abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Una volta avevamo il corno rosso e il ferro di cavallo, oggi abbiamo gli adesivi con il pesce. Non uscire la macchina dalla concessionaria se prima non gli metti l'adesivo del Signore. Ho comprato la casa, pastore, vieni a benedirla. La presentazione dei bambini che si fa nelle chiese evangeliche è un atto di superstizione, mi dispiace dirlo. Noi pensiamo che attraverso quella preghiera la benedizione di Dio arrivi. Ma l'hai dedicato tuo figlio in chiesa? È malato, l'hai dedicato tuo figlio? Tu dedicalo al Signore e poi vedrai. Una volta si faceva il battesimo, ora facciamo la presentazione, diciamolo. Poi si fa la festa là, si fa la festa là. Una volta avevamo il prete, ora abbiamo il pastore. Una volta avevamo il corno di cavallo, il corno rosso, il ferro di cavallo. Oggi abbiamo magari l'adesivo nella macchina. Non abbiamo più il volto santo di Gesù, proteggici, abbiamo ravvedetevi e credete nell'Evangelo, il pesce con la croce. È la stessa identica cosa. Molti usano la Bibbia aperta a casa, perché così la parola di Dio riempie. Che riempie? È il libro che riempie. E inchiostro su carta, che cosa riempie? Quella cosa prende spirito e vita quando la metti dentro il cuore. No, mettigliela sotto il cuscino a tuo marito che non è convertito, così la presenza di Dio. Fagli pregare nel pigiama a tuo marito, che non succede nel pigiama. Ti ho portato gli occhiali di mia moglie, puoi porre le mani sugli occhiali, così ci vedrà, così lo Spirito Santo gli darà occhi nuovi per vedere. Io ti chiuderei gli occhi con quattro pugni, ti chiuderei nell'amore del Signore. Noi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, perché vedete, la religione è uguale dappertutto. E Paolo dice qua, guardate in 2 Corinzi, andiamo alla conclusione. 2 Corinzi capitolo 10, il versetto 3. Infatti se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Amen? Amen. Avete letto la parola diavolo da qualche parte? la parola Satana? Da nessuna parte. Non si parla di fortezze nei luoghi celesti. Napoli è una città molto chiusa, dobbiamo organizzare intercessione per tutta la città, dobbiamo organizzare delle marce di preghiera, così andiamo a distruggere le fortezze e tutte le maledizioni e chiediamo perdono per i peccati dei nostri antenati. Questo è spiritismo. Qualcuno che ti convince a chiedere perdono per i peccati dei tuoi avi. Questa è follia allo stato puro. Come se Dio avesse bisogno che noi chiedessimo perdono per i peccati di qualcuno che ci ha preceduto. Scusate, chiediamo perdono per il peccato di Adamo e la finiamo definitivamente. Andiamo indietro, andiamo all'origine e così chiudiamo il conto definitivamente. No, Dio non ti può benedire perché c'è qualche tuo antenato che faceva magia e quindi devi andare a chiedere perdono dei peccati. I peccati generazionali. Perché Dio non ti può benedire perché nella tua generazione c'è una maledizione che deve essere spezzata. Io ti spezzerei la testa e le gambe, anzi la lingua. Perché la lingua spezza le ossa, veramente. Le uniche fortezze di cui parla la Bibbia sono fortezze nella nostra mente. Tutto parte da un pensiero. Il pensiero che quando viene accettato diventa un'argomentazione. L'argomentazione è il nostro parlare quotidiano. Io accetto un pensiero che viene depositato nella mia mente e diventa il mio cibo quotidiano, e la mia parola quotidiana diventa la mia argomentazione, al punto tale che diventa una fortezza nella mia mente. Faccio un esempio. Mio nonno è morto a 40 anni di tumore. Mio padre è morto a 40 anni di tumore. Io sono destinato a morire a 40 anni di tumore. Questo pensiero che si insinua, che diventa argomentazione, se non viene bloccato, se il pensiero non viene fatto prigioniero, dice la Bibbia, se l'argomentazione, se la bocca non viene chiusa, questo diventerà una roccaforte. Noi abbiamo visto persone morire perché non facevano altro che dichiarare quelle cose che sono e successe esattamente per quello che loro dichiarano. Attento ad accettare qualche pensiero che ti viene da un medico. A volte quando arriva un medico e ti dice non c'è più niente da fare.
Amen.
Come me. Massimo dice amen perché grazie a Dio è uscito fuori da questo tranello. Lui e sua moglie, grazie a Dio, sono un esempio, un miracolo vivente di quello che Dio può fare. Quando arriva un medico, quando ti arriva il direttore di banca, ti dice non possiamo fare niente per lei, l'unica strada è il fallimento, oppure l'unica strada è non c'è più niente da fare, non c'è più speranza. Attento ad accettare pensieri di sconfitta, pensieri di qualcuno che ti dice non ce la farai mai, non sei buono abbastanza, non sei abbastanza spirituale, non sei abbastanza pronto. Quando questi pensieri vengono accettati nella nostra mente, le nostre parole cominciano a creare, perché morte e vita sono in potere della lingua, purtroppo, e grazie a Dio in alcuni casi. Ma quando le argomentazioni diventano un'altezza, dice qua, diventano delle altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. Cioè delle cose che non ti permettono più di vedere la rivelazione di Dio per la tua vita. Allora hai bisogno di andare ad abbattere queste fortezze. E quando noi siamo cresciuti per anni e anni con la mentalità che nella vita si deve soffrire, perché ti devi accontentare del tuo lavoro, anzi a ringraziare il Signore perché ogni fegatello di mosca è sostanza. si dice in Sicilia, ogni fegato di mosca è sostanza. Io odio questa espressione perché non mi piace il fegato né tantomeno quello delle mosche. Io odio le mosche con tutto il mio cuore, e odio, è l'insetto che odio con tutto il mio cuore, assieme alle zanzare. Nascono dalla sporcizia, non sono creature di Dio.
Sono il potere di schiacciare.
Alleluia. Gloria a Dio per il vape. E per le ride. Usiamo autorità. Quando noi siamo cresciuti con l'idea che non siamo buoni abbastanza, che non siamo bravi abbastanza, che Dio non ti accontenta, che cosa vuoi? Grazie a Dio per quello che hai visto, però non ti preoccupare, arriverà il giorno in cui non soffrirai più. Arriverà il momento in cui chiuderemo gli occhi e non dovremo più soffrire. E tu puoi dire alla persona, accomodati tu prima. Perché io voglio vivere il regno di Dio e lo voglio vivere qui e lo voglio vivere ora. Il mio esempio non è l'apostolo Paolo, il mio esempio è Gesù. Il mio esempio non è Pietro, il mio esempio è Gesù. Il mio esempio non è Giovanni, il mio esempio è Gesù. Il mio esempio non sono gli altri, il mio esempio è il mio Signore, che ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Noi dobbiamo rinnovare la nostra mente, dobbiamo abbattere queste fortezze di incredulità. Perché il problema fondamentale è che quando succede un miracolo, noi ci sorprendiamo perché lo interpretiamo come, si dice da noi in Sicilia, miracolo. Come per dire, una cosa molto rara. Mentre noi dovremmo vivere nel soprannaturale ogni giorno. Abbiamo accettato l'idea che i miracoli sono difficili da vedere. Abbiamo accettato l'idea che Napoli è una città difficile da raggiungere. Abbiamo accettato l'idea che la nazione italiana è una nazione che non si alzerà più, che è una nazione fallita, che è una nazione che ormai è disfatta. Noi non possiamo accettare questa cosa nella nostra vita, non possiamo accettare i nostri stipendi, non possiamo accettare la situazione per i nostri figli. Noi abbiamo bisogno di alzarci e reclamare quello che è nostro nel nome di Gesù. Ma non possiamo guardare al governo come sorgente di sostenimento per la nostra vita. Non possiamo guardare alla medicina e a quella che è gli ospedali, la sanità, come provvidenza per la nostra salute. Non possiamo guardare neanche più alle banche come provvidenza per il nostro star bene. Perché quando il governo fallisce, cosa succede? Quando la sanità invece di tutelarti ti uccide un figlio, quando le banche invece di aiutarti ti chiudono le porte e non ti permettono di avere credito, ti sbattono la porta in faccia e ti dicono non è possibile. Sapete qual è il nostro problema? Abbiamo guardato a tutte queste istituzioni come Dio. Continuiamo a dire che crediamo in Dio e continuiamo a dire e ora che faccio? Come che fai? Fai quello che ha detto Gesù, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date. Tutte, nessuna esclusa. Il medico mi ha detto che non c'è più niente da fare, la soluzione ce l'ho, si chiama il regno di Dio. Alleluia, la soluzione ce l'ho. Noi siamo stati praticamente, vedete, Gesù dice di se stesso e chiama se stesso e dice io sono la porta. Vi ricordate Gesù quando disse io sono la porta? Gesù non è il regno di Dio, Gesù è la porta per il regno di Dio. Noi abbiamo pensato che quella porta era la porta per la salvezza. E di nuovo, nella nostra mente abbiamo l'idea che questa porta si aprirà quando noi moriremo. Ma Gesù non è la porta della salvezza, Gesù è la porta per il regno. E sapete cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo adorato per anni davanti alla porta senza mai entrare e prenderci quello che era nostro. E a livello religioso abbiamo detto: no, non mi interessa il successo, no, non mi interessano i soldi, no, non mi interessa neanche dare troppo all'occhio, perché queste sono cose troppo frivole, io preferisco le cose umili. Abbiamo lasciato la musica, l'abbiamo lasciata nelle mani del nemico, e ora i nostri figli vanno dietro una musica, ascoltano una musica che non risalta Cristo. Perché? Perché la colpa è nostra, gliel'abbiamo lasciata noi. Lo spettacolo, i film, la poesia, tutto ciò che è l'arte. Abbiamo pensato: no, io non appartengo a questo mondo, io ho un mondo migliore che mi aspetta. No, Dio ti ha detto di regnare in questo mondo e di riempire questa terra con la sua arte. Cosa provi quando ti trovi davanti alla pietà di Michelangelo? Quando ti trovi davanti a un quadro di Monet? Quando ascolti una poesia meravigliosa? Quando ascolti una musica straordinaria che ti parla della creazione, ti parla della bellezza, ti parla della grazia? La tua vita viene arricchita, è vero o no? Abbiamo lasciato Hollywood al mondo. No, queste sono cose che riguardano il mondo, e ci hanno massacrato con film schifosi che hanno riempito la nostra testa con pensieri che non venivano da Dio. Avevamo detto: no, al cinema non ci andiamo perché è peccato, però a casa avevamo televisore a 42 pollici con tutte le collezioni di Gomorra e dei film thriller e film dell'orrore. Però al cinema no, perché è peccato. Ai ristoranti no, non bisogna andare, non bisogna andare. Però a casa i cofani di pasta ci mangiano. Non volevamo andare al calcio, allo stadio a vedere la partita del Napoli o del Catania, però avevamo l'abbonamento con Sky per vederci tutte le partite. E guai se il pastore diceva di andare in chiesa durante le partite dei mondiali. La religiosità ci ha reso stupidi e ottusi e ci ha fatto fare delle cose incredibili. Noi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Gesù è la porta. Non per il cielo, Gesù è la porta per il regno. È la porta per il regno, e chiudo in questo modo. Una sorella un giorno ebbe un problema e andò in coma. E quando andò in coma, lei sperimentò un'estasi. Lei si trovò in cielo con Gesù. E quando lei vide Gesù fu felicissima. E parlando, Gesù la prese per mano e camminando la portò in questo enorme magazzino, questo enorme hangar, era una cosa immensa. Lei dice: non riuscivo a vedere le dimensioni perché era qualcosa di grande, vedevo che era una cosa chiusa, però non riuscivo a vedere i limiti perché era alto, immenso, grande. E in questo luogo vedevo questi scaffali enormi dove c'era tutto quello che era possibile immaginare. C'erano case, macchine, c'erano soldi. In altri scaffali c'erano occhi, mani, polmoni, fegato, stomaco, c'erano piedi, c'è di tutto. E lei disse: Signore, che cosa sono queste cose? E Gesù la guardò negli occhi e le disse: queste sono tutte le benedizioni che io ho preparato per i miei figli e che non sono mai venute a prendersi. E Gesù disse loro: ancora non è il tuo tempo, tu devi ritornare e dire ai miei figli che qui ci sono cose preparate per loro e che stiamo aspettando di consegnarli. Le cose stanno cambiando. Anche a Hollywood le cose stanno cambiando. Oggi abbiamo attori come Denzel Washington, Sylvester Stallone, Mark Wahlberg, uomini e donne che hanno preso premi Oscar, che stanno testimoniando della potenza dell'amore di Cristo nella loro vita, che stanno testimoniando del Vangelo in maniera straordinaria. Io ho una testimonianza di Sylvester Stallone incredibile. Lui abita in Florida e lui mi raccontava un amico suo che era in Italia. Mi disse: io conosco uno dei stretti amici di Sylvester Stallone, con il quale per anni e anni e anni sono andati nei locali a fare di tutto, soldi, ville, macchine e donne a non finire. C'è questo mio zio, che era lo zio di questo mio amico, mi raccontò che un giorno bussarono alla porta e quando lui andò ad aprire c'era lì Sylvester Stallone davanti alla porta con la Bibbia sotto il braccio e disse: vieni con me in chiesa. E disse: mio zio lo prese a brutte parole perché non riusciva a credere che stava veramente facendo sul serio, ma lui ha dato veramente la sua vita al Signore, e in maniera particolare negli ultimi anni quando gli è morto un figlio. E disse: mio zio mi raccontò esattamente della sua reazione quando se lo trovò davanti alla porta e gli disse: io non vengo più nei locali con te da oggi in poi, io vado in chiesa a servire il Signore. E ci sono cose che non capiamo e abbiamo bisogno del rinnovamento della mente, la capacità di vedere una persona con altri occhi, la capacità di vedere che Dio può andare al di là di quello che noi pensiamo. Amen. Alleluia. Come può Dio chiamare Ciro, non era di Napoli, il re Ciro, il re di Persia, un uomo che era un idolatra, un uomo che era il re, uno dei re più potenti di Babilonia nell'anno 500 avanti Cristo, e lo chiama il mio unto. Questo ci fa andare fuori di testa. Gesù guariva le persone e non chiedeva loro: da oggi in poi però devi venire in chiesa, eh? Guai a te, perché se non vieni in chiesa rischi di perdere pure la guarigione. Non so se vi è mai capitato di sentire insegnamenti del genere. Devi assolutamente rinnovare, dobbiamo rinnovare la nostra mente, perché se vogliamo regnare e prendere autorità e mantenere il possesso di quello che ci è stato dato, allora abbiamo bisogno di cambiare la nostra mente. Come dice Ebrei: come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Dobbiamo essere liberati dalla sindrome del figliol prodigo. Siamo ritornati a casa, non siamo più figli, non siamo più servi, siamo figli. E se siamo figli, siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. Amen. Quindi, per favore, pensa come un re, pensa come una regina. Apocalisse 1, 5 e 6 dice: siamo stati fatti re e sacerdoti mediante il sangue di Gesù.
Amen.
Apocalisse 5, 9 e 10 lo ripete: siamo stati fatti re e sacerdoti in virtù del sangue dell'agnello. Segnate quest'altro versetto, Romani 5, versetto 17, dice così: molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di Cristo.
Amen.
Alleluia. Dillo alla persona accanto a te: tu non sei normale. Dillo: tu sei il re o sei una regina.
Ci alziamo in piedi, dai.
Alleluia. Grazie Spirito Santo.
Amen.
Tempo fa chiesi allo Spirito Santo,
perché stai con il nuovo bacio?
Quando il Signore cominciò a parlarmi su questo argomento, chiesi allo Spirito Santo dicendogli: insegnami a regnare.
Amen.
Vorrei che alzassi le tue mani in questo momento, nella presenza di Dio, e gli chiedessi a Lui: insegnami a regnare, Signore. Insegnami a regnare.
Yeah.
esci fuori da ogni situazione che ti tiene in schiavitù, esci fuori da ogni condizione che sta abbassando la tua dignità. Prendi autorità sulla tua mente, sui tuoi pensieri. Non permettere a pensieri di sconfitta, pensieri di sconforto, pensieri di fallimento. Non permettere a questi pensieri di albergare nella tua mente. Perché ogni pensiero produrrà un argomento che sarà sulle tue labbra. Ogni argomento, se non viene stoppato, produrrà una fortezza nella tua mente. Le persone non sono schiave delle circostanze, sono schiave dei pensieri propri, di fortezze nella loro mente. Non sono le prigioni, non sono le catene che tengono imprigionate le persone, ma modi di pensare. Modi di pensare, modi di vedere. Siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Libertà. Riempi la tua bocca con questa parola. Riempi la tua mente con questi pensieri. Libertà. Libertà nel nome di Gesù. Libertà nel nome di Gesù. Scappa lontano da ogni cosa che cerca di imprigionare. Cerca di incastrarti. Che possa essere una persona, che possa essere una comunità, che possa essere un modo di pensare, che possa essere un lavoro, qualunque cosa. Tutto quello che sta sminuendo la tua dignità e che non ti permette di esprimere l'identità che Dio ha messo in te. di autorità, le tue armi sono potenti nello spento di Dio. Comincia a dichiarare nel nome di Gesù, io comando che ogni fortezza di bugia nella mia mente, ogni fortezza che mantiene le bugie dentro nel nome di Gesù, comando questa sera che vengono distrutte nella mia mente nel nome potente di Gesù Cristo. Dai, prega per la persona che è accanto a te, preghiamo gli uni per gli altri affinché siamo guariti, preghiamo gli uni per gli altri affinché siamo guariti. Prendi autorità nel nome di Gesù e dichiara che regnerai, e dichiara che certe fortezze non hanno più alcun potere sopra la tua vita. Siamo figli di Dio creati per regnare, e regni di Dio e correre di Cristo, beni e benignità ci accompagneranno, ci inseguiranno, ci perseguiranno tutti i giorni della nostra vita in maniera imbarazzante. Saremo benedetti in maniera imbarazzante. Alleluia.
Oh, regno di Dio si manifesta.
attorno a te. Intorno a te. Intorno Amen. Sciogliamo le righe.